Sí, partito.
Partito. Ci siamo. È un po' forte, vero? Vabbè, meglio così, però devo tenerlo ragionevolmente discosto. L'ultimo incontro è stato l'ultimo, l'abbiamo definito grande fuoco, l'ultimo grande fuoco, l'estremo bagliore. Estremo non vuol dire però ultimissimo, ecco. Quindi quello che si è venuto chiarendo attraverso questa analisi, sulla quale non dirò nulla, non faccio riassunti oggi. D'altra parte quello che faremo oggi è un riassunto anche complessivo per certi versi di tutto il cammino verso Oriente. Quello che ci ha impegnato l'ultima volta era il quarto mondo di Prajapati, no? Prajapati è il quarto mondo, questo mondo che potrebbe anche non esistere, vi ricordate, ma che sicuramente è più che reale. È più che reale perché ha tutto il reale dentro di sé. E se ha tutto il reale dentro di sé non può essere reale. Siamo sulle soglie straordinarie del pensiero indù, diciamo così. Ecco, noi oggi facciamo un passo più in là, ci sforziamo di andare proprio al confine, all'origine prima dell'essere umano, alla fonte prima di cui l'essere umano sarebbe il prodotto, ecco, mi esprimo in maniera un po' ingenua, l'ultimo confine, rivolgeremo il pensiero all'ultimo confine, poi oggi stesso spero faremo l'intermezzo, perché oggi siamo a metà del percorso e quindi avremo poi l'intermezzo, quello che sta in mezzo nel percorso, e dopo essere andati il più possibile ad Oriente, dalla prossima volta in avanti andremo a Occidente, cambieremo la rotta della navigazione, ma la navigazione è circolare in realtà, no? Quindi è sempre presente l'estremo con l'altro estremo. Oggi ci rivolgeremo quindi all'ultimo orizzonte, all'ultima origine, che è ovviamente irraggiungibile, che è soltanto congetturale, ma che poi ha una caratteristica, che non può essere luminosa. Quindi io continuerò a usare la metafora della soglia luminosa, eccetera, ma in realtà quando si va all'origine, quando si va così in fondo, nessuna parola ci raggiunge più. Nessun segno che ci abbia conservato la voce, la parola. E però, proprio là, troveremo il suono. Io non sto a insistere perché credo che mi capiate ormai, no? Quando dico suono, dico anche il suono di luce, naturalmente, no? Secondo la ottica tipica dei Rigveda, ma non soltanto, diciamo così, di tutta la cultura del Neolitico e del Paleolitico, se possiamo dire così. Quindi ci rivolgeremo a un luogo, là dove è emerso l'umano, dove non ci soccorre il fuoco, dove non ci sono voci di parola, ma c'è sicuramente un eco. C'è sicuramente una grande vibrazione. È una specie di onda cosmica, direbbero oggi i fisici. Una grande vibrazione che è la pulsazione del cuore, di cui abbiamo già parlato, e l'alternanza del respiro, che sono i luoghi primigenii della nascita. Mi diceva adesso un amico poco fa, pensiamo proprio poco all'inizio, noi psicoanalisti, e oggi invece parliamo proprio dell'inizio, ma in fondo non abbiamo parlato d'altro sin qui, E questo inizio, che è una vibrazione, che è un contatto stabilito in base ad una eco, ha una sua concreta incarnazione, che è semplicemente il tamburo. L'incontro di oggi si intitola così, tamburi lontani, molto lontani. È un titolo particolare, ne dirò qualche cosa poi nelle considerazioni. soglia originaria che varca l'infinito spazio, che varca l'infinita notte dell'origine attraverso il suono del tamburo, che va preso naturalmente in maniera corretta, ed è difficile per noi, perché noi pensiamo che sia o un oggetto empirico o un concetto. Ma ovviamente nell'ottica in cui cerchiamo di camminare non è né un oggetto empirico né un concetto, se volete tutti e due, non è nemmeno un simbolo, anche questi sono fraintendimenti nei quali precipitiamo involontariamente perché sono la nostra mentalità, no? Non è un simbolo, non è la bilancina per indicare le leggi, il tamburo è proprio il tamburo, lo si suona proprio. Però è qualcosa di più, è un simbolo nel senso che tiene insieme una cosa col suo significato profondo sino alla rivelazione ultima, come vedremo, che il tamburo siamo noi, che il tamburo è ognuno di noi. Anzi, diremo di più, e qui vediamo come l'eredità dell'Oriente sia importantissima per capire l'Occidente. Pensate, Sant'Agostino dice che Cristo è un tamburo, e vedremo perché lo dice. E quindi è in questa ottica che ci dobbiamo muovere oggi, e in questa ottica che dobbiamo comprendere come alla nascita, al confine della nascita dell'anima, dove l'anima è il corpo, il mondo, certamente ognuno di noi nella sua replica, ecco, in questa soglia originaria noi dobbiamo ascoltare che cosa? L'onda del tamburo. Sul primo di questi fogli gialli che vi do poi, vedete, ho messo una piccola fotografia, piccola perché grande non ce l'avevo. È la fotografia di un tamburo, ma non è un qualunque tamburo, è un tamburo straordinario. Ecco, l'ho ricavata, poi dopo nelle considerazioni vi dirò qualcosa di più, l'ho ricavata da una pagina del Corriere della Sera dell'agosto scorso, dove si racconta questa storia, la storia di un tamburo enorme. Adesso voi non lo potete vedere, ma dopo, se volete, nell'intervallo gli date un'occhiata. È un grande tronco d'albero messo per orizzontalmente, non verticalmente. Bene, questo grande tamburo è oggetto adesso di una contesa tra Makorani A. Mungase VII, Sua Maestà, che è il re di una popolazione che vive nella valle del fiume Tana, che ormai conta non più di 200-300 mila persone, che è in guerra con la regina Elisabetta, forse la regina Elisabetta manco lo sa, perché vuole indietro il suo tamburo, che sta al British Museum, perché gli europei se lo sono fregati 117 anni fa, l'hanno portato via, poi è scomparso, poi nel 1908, se non sbaglio, è ricomparso nel British Museum, e questa popolazione dice lo vogliamo indietro, e lo descrive così, dice, leggenda vuole, lo dice in una intervista che ha rilasciato questo sovrano, diciamo così, al Washington Post, leggenda vuole che il suono fosse come il ruggito del leone. Il suo battito si propagava di villaggio in villaggio e induceva tutti all'ascolto, era la fonte di ogni potere e l'orgoglio di tutti noi, Pocomo. Pocomo è il nome di questa popolazione. Quindi c'è questo enorme tronco lavorato, oggi vedremo come era lavorato, che è l'origine di ogni potere e che è la voce del cosmo sostanzialmente, no? Il ruggito di leone del cosmo. Ecco, dobbiamo partire di qui, e io vi prego di tener presente che tutto quello che diremo, tratto per lo più dal nostro Schneider, che già abbiamo citato altre volte, dal significato della musica di Schneider, tutto quello che diremo ha una eco all'indietro, cioè riassume, recupera, ma con una potenza che prima non avevamo, tutto il percorso che abbiamo fatto sin qui, da dopo i pitagorici in avanti, diciamo così, no? Da dopo i pitagorici in avanti. E il tamburo di Trummel, dice Schneider, è una invenzione della prima età della pietra. Dobbiamo risalire alla prima età della pietra, alla pietra antica, diciamo così. E simboleggia fin dalle origini la massima potenza, l'abbiamo visto, il sovrano lo dice ancora. È la potenza vibratoria, la potenza dell'onda, costitutiva e creatrice di tutte le cose. Tutte le cose sono l'effetto di questo onda, ma Prajapati, eh? La vox di Prajapati, l'amore che Prajapati fa con Vak, no? Costituisce l'onda entro la quale tutto si genera, tutto muore, tutto ritorna, eccetera, eccetera. Bene, allora diamo la voce a Schneider. Naturalmente io devo andare in fretta, ma cercherò anche di non andare troppo in fretta, perché quello che leggiamo, le parole che leggiamo non vanno prese con superficialità, naturalmente, vanno prese con attenzione, con domanda, no? E con buona volontà, perché per noi è difficilissimo, ecco, dobbiamo sapere questo, che per noi è quasi impossibile capire, anche se l'orientamento che ce ne viene è efficace. Allora, dice per esempio così, c'è un capitolo espressamente dedicato al tamburo in questo libro, dice: il tamburo di forma più antica, mediante il quale quella potenza si manifesta, è uno strumento cultuale, cioè uno strumento del culto, quello che costituisce la comunità e il legame della terra e del cielo, dei mortali e dei divini, direbbero i greci, no? Degli umani e degli dei. Questo suono riproduce la forma più pura e più astratta dei ritmi vitali. Adesso cominciamo a capire, noi non siamo soliti dare una grande importanza al tamburo in senso musicale stretto, no? Cioè, se uno dice: cosa studi? Il violino. Ah, oh, però, cosa studi? Il tamburo. Beh, insomma, non è esattamente così. Chi studia le percussioni fa uno studio completo, musicalmente completo, molto complesso. E questa cosa non ha niente a che vedere con la batteria, per favore. Le percussioni sono un'altra cosa dalla batteria, il tabum tabum. Però, certo, saremmo indotti a pensare che il tamburo non sia uno strumento molto ricco, anzitutto perché non ha, o non sempre ha, un suono. Sto dicendo una cosa inesatta, perché i timpani dell'orchestra sinfonica moderna hanno e come i suoni. Ma il tamburo in generale non ce l'ha. Ecco, noi questo lo considereremo una povertà, no? Ecco, dobbiamo capire che loro lo considerano una ricchezza, che queste culture arcaiche considerano la mancanza di intonazione, diciamo così, di scala musicale, di suono intonato, la ricchezza, la potenza. E quella ha già detto, ma certamente ci è sfuggito, ha già detto che il tamburo riproduce la forma più pura, più astratta, quindi più generale, dei ritmi vitali che creano e che ordinano. Allora, prima di tutto ci sono i ritmi vitali. Uno, due, destra, sinistra, sinistra, diastole, aspirare, respirare, crescere, decrescere. Questa è la sostanza delle cose. E il tamburo, meglio di chiunque altro, la rappresenta, diciamo così, la incarna più che la rappresenta. Noi sempre siamo sul simbolico, sul rappresentabile, sullo psicologico, siamo fuori strada. La incarna e la esibisce in maniera concreta, diretta, come corpo vibrante in atto. E in quanto è indirizzato al puro ritmo, esso è la massima potenza. La massima potenza dell'origine che sta dentro tutti i viventi, dentro tutto ciò che c'è, dentro tutto quello che nasce da Prajapati, appunto, no? Uno dei tamburi più antichi, adesso ci dà una descrizione, appunto, che è significativa. Uno dei tamburi più antichi era ricavato da un tronco d'albero, è il nostro caso, un enorme tronco d'albero. Un tronco squarciato nella sua lunghezza viene svuotato, arrotondato con il fuoco e con un grosso coltello, quindi c'è un grande lavoro da fare. Percuotendo il bordo più spesso ne esce un suono grave, percuotendo quello più sottile si produce un suono più alto, più acuto. Quindi si sta attenti che le due estremità non siano uguali, no? Una sia più spessa e l'altra sia più sottile, in modo che abbiamo bom 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 bom. E questo è il massimo, no? Il massimo della potenza, il massimo della creatività. A seconda dello scopo del rito, il tamburo è adagiato a terra, come il caso che vedrete qui, oppure messo ritto, ma alquanto inclinato verso la stella polare. Questi sono quei tocchi. Bisogna metterlo però guardando dov'è la stella polare, evidentemente, per delle ragioni precise. Deve essere cioè collocato parallelamente all'asse terrestre o al cosiddetto albero cosmico. È l'albero della vita, è il tamburo. È tutte queste cose insieme, che se tu non le vedi non capisci niente, no? Resti fuori da questo mondo, no? Profondamente integrato, se si può dire così. Infatti, con il proprio suono, il tamburo ha lo scopo profondo di congiungere verticalmente il cielo e la terra. La sua parola è il ponte. Ah, il ponte fra il cielo e la terra, il ponte che è l'anima cosmica stessa. Quando Platone dice le sue cose, chissà se ricorda queste cose, però ci sono. Sono proprio dentro lì, no? E se noi non le vediamo dentro lì, abbiamo un'immagine molto dimidiata, sia di Platone sia della filosofia. Allo stesso modo dell'albero della vita e della morte, se ne sono ricordati anche gli ebrei, no? Evidentemente nella Bibbia. Allo stesso modo dell'albero della vita e della morte, il tamburo, a forma di tronco, esprime l'antico sogno cultuale di ricondurre all'unità il mondo lacerato da forze contrastanti, appunto, il cielo e la terra, l'acqua e il fuoco, date da dire oggi in Australia, l'acqua e il fuoco. Capite? Noi siamo acqua e fuoco, la terra è acqua e fuoco. Stiamo parlando degli elementi fondamentali, non pensati nell'ottica della filosofia greca e della scienza greca, ma in un fondamento che ancora vibra nelle parole dei presocratici e che poi sfuma. Vedremo come sfuma quando passeremo a Occidente. No? Sfuma, ma non passa, perché qui stiamo parlando delle cose fondamentali. Quindi l'acqua e il fuoco, l'uomo e la donna, che devono ricomporsi in quel tutto indiviso, che non è ovviamente né uomo né donna, che è Prajapati. O, se volete, si può dire, come abbiamo detto, che è uomo e donna, che fa l'amore con se stesso, no? Si feconda da sé, come la grande madre, eccetera, eccetera. Nell'antica filosofia indiana, il tamburo a tronco è una espressione particolarmente sublime di quel sogno, di questo sogno di unità, di reintegrazione attraverso le parti, di reintegrazione nelle parti, non contro le parti, ma nelle parti, che vengono al tempo stesso affermate e negate in una oscillazione perenne. Io, mio padre, mio nonno, mio bisnonno, mio figlio, mio nipote. Oscillazione perenne delle generazioni. Quindi, perché il suo linguaggio riconduce le contraddizioni del mondo alla loro più semplice, al loro più semplice denominatore. Qual è il più semplice denominatore? Molto semplice, il suono e il ritmo. Allora capite perché noi dicevamo andiamo agli estremi confini, ma andando agli estremi confini là dove sorge l'essere che percepisce il suono e il ritmo. L'animale percepisce il suono e il ritmo, ma lasciamo la cosa in sospeso, in generale no. E a partire dalla cultualità del gesto umano, dal fatto che l'uomo danza, dal fatto che l'uomo parla, dal fatto che l'uomo si muove significativamente, diciamo così, che inizia appunto l'universo dell'anima e l'anima universale, il suono e il ritmo. Per le Upanishad il suono è acqua e il ritmo è fuoco. Vi ricordate che l'acqua è appunto la temporalizzazione di Prajapati, no? Prajapati, una volta che fa l'amore con la parola, Vak, diventa uno scroscio di acqua. E comincia il mondo di Maya, lo vedremo oggi molto bene, comincia l'illusione del tempo. ma anche la manifestazione degli enti nella loro oscillazione. E nello stesso tempo il fuoco. Si può parlare, dice qui Schneider, nella loro fusione di fuoco fluido. Fuoco fluido, così come parliamo appunto di suono di luce. Non dimenticatevi che tutto questo noi l'abbiamo guardato anche sotto il profilo della nascita individuale come la concepiamo oggi. L'esperienza che fa il feto che esce dal ventre materno, dalla notte, dal buio, dalla fame, dall'oscurità, dal nulla, e diventa progressivamente suono, il patatum del cuore materno, e poi luce, e poi nella luce le cose che si stagliano nella loro realtà illusione. Abbiamo parlato a lungo di tutto ciò. Allora, per le Puranas indiane, questo fuoco fluido è l'essenza della musica. Allora, quando si parla di musica, si parla di fuoco fluido. Il che, come dire, per chiunque ami un po' la musica, qui devo dire non faccio eccezioni, che farà molto piacere a Gabriele, anche il rock è il fuoco fluido, cioè la musica è la costituzione del grande orecchio con cui il cielo e la terra si ascoltano reciprocamente. E allora quando c'è il fuoco della musica, no? C'è questo dialogo, noi interrati qua, ma rivolti lassù, è lassù che parla giù, e tutte e due che cerchiamo il ponte, la collaborazione, la collocazione. Ecco, dell'acqua piovana, per esempio, è un esempio molto famoso, che si considera il ritmo che si propaga sulla pietra. Siamo nell'età della pietra, la pietra è il luogo terminale di tutta l'emanazione di Prajapati, la pietra è, diciamo così, la caverna originaria, è la tomba originaria, il luogo in cui si muore e si rinasce. E quindi tutta la civiltà litica, noi pensiamo che fosse caratterizzata da una incapacità tecnologica, cioè in parte sarà stato anche così, ma di questa incapacità tecnologica hanno fatto un sublime modo di guardare il mondo, la vita, eccetera, cioè la pietra, le pietre, la morte che canta, la morte vivente, la pioggia che cade sulla pietra è la morte vivente che canta. Abbiamo su questo cose meravigliose da leggere, vi invito a leggerlo, Schneider. Ma poi vi ricordo un'espressione così comune: la pioggia tamburella sulla pietra, tamburella. Oh beh, e già, perché tutta la terra è un grande tamburo, no? E la pioggia è il ritmo e il fuoco che animano questo enorme tamburo. E vi leggo un altro passaggio molto significativo, spero di non perdere questi cosini, se no sono perduto anch'io, sempre dal capitolo sul tamburo naturalmente. Ecco qui dice il nostro Schneider, scusate, no, non ci siamo, sì, va bene, dunque, attenzione, l'ultimo mistero del tamburo, qual è l'ultimo mistero del tamburo? Questo è nascosto nel suo interno. Sinora noi abbiamo visto l'esterno, almeno abbiamo dato un'occhiata a questi tronchi, ma dobbiamo guardare la cavità da cui emana il suono, ma avete già capito, no? La cavità, il nulla, il centro di tutto il pensiero indiano, il luogo dove noi siamo nella massima lontananza, per noi l'essere è il pieno, per loro l'essere è il vuoto. E poi così lontana la cosa, vedremo quando andremo a Occidente. Sarà da decidersi se è poi così lontana la cosa. Ma a prima vista sì. Nel suo interno, nella cavità, di qui emana il suono. Per capire rettamente il valore di questa cassa armonica, attenzione, cassa armonica, questa è una cassa armonica, tutti ce l'abbiamo. La cassa armonica è la tomba, la cassa armonica è la culla. Vi ricordate? La culla e la tomba sono il medesimo, sono lo stesso luogo in cui si rinnova la vita, eccetera, eccetera. Quindi, per capire rettamente il valore di questa cassa armonica, dobbiamo ricordare che per le religioni dell'Antico Oriente la cavità vuota è il compendio, l'essenza dell'essere supremo, il vuoto, la fame, il bisogno e il desiderio di riempimento. Contrariamente alla teologia occidentale, per cui l'essere supremo è spesso definito come la massima pienezza, per l'Oriente tutti i fenomeni del mondo sensibile poggiano sul nulla assoluto, di cui la cavità del tamburo è appunto l'incarnazione, più che il simbolo, diciamo così. Attenzione, lui la mette in questi termini, io non la metterei in questi termini, metterei in termini molto più drastici e radicali, cioè direi che francamente hanno ragione loro. Perché se l'essere pieno è pieno di che? L'essere pieno vuol dire l'essere determinato, ma il tutto non può essere determinato, se no non è il tutto, è anche lui una parte di un altro tutto. E quindi è più profonda questa visione che dice il tutto non può che essere il vuoto. Il vuoto che circonda, volete dire così, che compenetra tutti i pieni. Tutti i pieni sono pieni perché stanno nel vuoto. Se fossero un unico pieno, e qui cominciamo a capire che anche l'Occidente qualche cosina ha capito, no? Se il pieno fosse il tutto pieno, a cosa sto alludendo? A Parmenide, no? Non c'è che essere, 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 perché non essere non c'è, non c'è, non c'è. Ma se è tutto pieno è niente. La grande obiezione di Melisso, no? Se è tutto pieno, è pieno di qualche cosa che non si determina nelle sue differenze, perché non essere non c'è, e ancora allora il tutto pieno è uguale al tutto vuoto. Quindi avevano ragione loro. La totalità Prajapati è vuota, è più che reale, non è reale. E il tamburo è l'incarnazione suprema, perché dal tamburo vengono fuori gli esseri, i ritmi, le cose. Cominciamo a capire, spero, no? Tuttavia, in quella cavità si trova l'origine delle cose. Non perché il nulla le abbia generate, ex nihilo, nihil fit, eccetera, eccetera, no? Ma perché la cassa armonica riecheggia ciò che l'illusione e la volontà di vivere vi proietta contro. Questa è una frase su cui dovremmo stare parecchio, ma no. Cioè, cosa sta dicendo? Sta dicendo che il tamburino è il sacerdote del nulla attraverso la vibrazione del tutto. Cioè, come dice proprio qui, la cassa armonica del riecheggia nel mio percuoterla e farla e tradurla in una onda sonora ritmica, questa è la mia illusione di vita, è io che mangio, capite? E difatti noi sappiamo che di che cosa si nutrono gli dèi di queste tradizioni, dei canti, degli inni. Sono gli inni che li fanno mangiare e sono gli inni il culto della vita e della sua illusione, illusorietà che si ripercuote nel vuoto, nel cavo del tamburo per apparire e scomparire, apparire e scomparire. Quale immagine più potente di questa potremmo darci, no? Per quello che qui viene chiamato volontà di vivere, desiderio, insito in ogni spazio vuoto, in ogni cassa armonica, e già perché che cosa mi fa respirare, se non il desiderio di continuare a respirare, sino all'ultimo respiro. E questo è il desiderio, il bisogno. E quindi è il suono del mio tamburo, che è il suono cosmico di tutti i tamburi, che sta nel nulla comprendente, originante, nella luce che già genera l'illusione. Forse nel seno materno eravamo più veri, non so se si può dire così. Pur non appartenendo alla natura del nulla, tale desiderio vi si è introdotto di soppiatto quando il Creatore decise di dare forma e vita a un mondo. Frasi che condivido sino a un certo punto, prendiamole alla buona, non c'è nessun creatore in realtà, no? E oggi lo vedremo molto profondamente. Prajapati non è un creatore, l'uno di Plotino non è un creatore, no? Quindi il creatore qui non ci sta tanto bene. Ma insomma si tratta di quel desiderio che crea il rito attraverso la cavità del tamburo e che introduce nella cavità del tamburo, come dicono queste arcaiche culture, il teschio. Ci ritroviamo con Amleto, il teschio. Al centro del tamburo, quello che vibra e si fa vedere per chi sa guardare, sono le fattezze di un teschio. Niente di macabro, eh? Niente di macabro. Il teschio come il tamburo della vita, sostanzialmente, no? Poiché ogni vita nasce dalla morte e alla morte ritorna, e così il corpo del tamburo madre è pertanto a un tempo la culla e la tomba di ogni cosa, cosa che già sappiamo molto bene, che abbiamo già incontrato in maniera efficace. Lo stesso dovremmo dire del tamburello, ma più avanti ne avremo un accenno. Allora, la forma stessa del tamburo. La forma del tamburo nella sua rotondità simboleggia l'universo, il battere del suono simboleggia o incarna, rappresenta il suo cuore, il suo centro, e le vibrazioni contengono il mistero, la forza che genera tutte le cose. Quindi è un evento, come dire, naturale, ogni evento naturale è rappresentato da questa periodicità, da questo ritorno, da questo timpano che suona eternamente. Abbiamo dentro un timpano che suona eternamente, come sappiamo tutti. Schneider trae i suoi esempi, e questo è interessante, non soltanto dall'India, non soltanto dalla Cina, ma anche dall'Africa occidentale, dalla Catalogna, dal nord dell'Europa. E in questa visione antropologica a 360 gradi si può raccogliere una frase come questa: Dio batte il suo tamburo e ne estrae le sue creature. Quindi adesso abbiamo il mitzos, no? Prima avevamo il tamburo nella sua identificazione con la vita di ognuno, poi lo raccontiamo, eh? Allora come va la cosa? Adesso te lo racconto in una favola, no? Dio batte il tamburo e dal tamburo vengono fuori tutte le cose. Che cosa diceva Platone al culmine della visione di Ananke? Che poi un tuono, un grande tuono, un frastuono, svegliava le anime che si precipitavano come stelle cadenti a reincarnarsi sulla terra. Anche lui aveva la visione di un grande tamburo, sostanzialmente. Quindi inviare sulla terra col ritmo vitale che è adeguato ad ognuno, e ci sono qui alcune raffinatezze, ma sulle quali non insisto molto, perché i ritmi del tamburo poi sono simbolici di tante cose. Già abbiamo visto quelli più gravi e quelli più acuti, no? E naturalmente i più gravi rappresentano i genitori, i più acuti rappresentano i figli, per esempio. Ma poi c'è tutta una simbologia sulla quale non insisto, sulla poliritmiticità. Noi siamo dei parvenu sul piano del ritmo. Le civiltà arcaiche, le civiltà che noi definiamo impropriamente selvagge, la sanno molto più di noi quanto al ritmo. Noi conosciamo pari e dispari, no? Uno, due, uno, due, oppure un, due, tre, ci fermiamo lì. E come invece suonano il tamburo le popolazioni dell'Africa, per esempio, hanno detto i musicologi, non si può trascrivere, si può registrare, ma la complessità è tale che non c'è nessuna scrittura musicale in grado di riprodurla efficacemente. E in effetti nel ritmo del tamburo si prediligono i ritmi, come dire, alternati, binario ternario. non si fa mai quattro quarti e quattro quarti, un, due, tre, quattro, ma si fa un, due, un, due, un, due, tre, un, due, un, due, un, due, tre, eccetera. Il ritmo per cinque, per esempio, che tutti questi ritmi poi si accompagnano al culto, naturalmente, quindi hanno un valore magico, rituale, evocano gli spiriti, eccetera, eccetera. Ci sarebbe molto da divertirsi. Ma ribadiamo questo concetto, che il tamburo è il re degli strumenti musicali, vedete, perché non è costretto a usare il suono per far percepire il ritmo. Non ha bisogno dell'acqua per far vedere il fuoco. Tutti gli altri strumenti devono cantare e solo cantando si capisce che ritmo è. Se tolgo questo rimane solo il tamburo. Quindi il tamburo è più potente, è più ricco, è più originariamente ricco, non ha bisogno. Voi capite come va questa strada, eh? Non ha bisogno del significato delle parole. Il significato delle parole sono l'ultimo arrivo. Giustamente i sacerdoti vedici, come sappiamo, quando cantavano le loro scale, cantavano imitando il verso degli animali. Ogni nota imitava la gru, il leone, eccetera, il toro. Perché le voci degli animali sono più vicine alla verità. Mentre quando noi siamo nel significato, siamo nella musica fluida, non nella musica ritmica, originaria del battito. E quindi c'è una parola tamburo che sta alla base di tutte le parole, capite? E se questo si intende, noi stiamo facendo uno sforzo un po' assurdo, no? Stiamo cercando di spiegare con le parole una cosa che si dovrebbe capire col tamburo, che si capisce danzando, che si capisce cantando, che si capisce facendo il culto, cioè facendo il sacrificio. Il sacrificio è un inno, come sappiamo, no? E allora, vedete, questo non significa che non sia importante il mito, che non sia importante il racconto, che non sia importante la favola, che non sia importante la parola. No, dice però quello che c'è dietro la parola, quello che c'è all'origine della parola, quello che nella parola, fissati come siamo sul significato, dimentichiamo completamente che senza ritmo non ci sarebbero parole. Le parole sono incarnazioni di ritmi. Casa, domani. E se non ho questo tatantam, che parola dirai? Ma prima c'è il tatantam, per tutti noi naturalmente, per tutti noi quando siamo infanti, no? Appunto, no? E abbiamo un contatto profondo evidentemente, no? Quindi il re degli strumenti musicali è il tamburo, perché non deve rivestire il suono con una melodia per far intendere la cosa fondamentale, cioè che è il ritmo. E allora qui l'ultimo mistero del tamburo, già vi ha fatto cenno, è appunto la cavità. Bisogna guardare quindi in questa cavità. Cominciamo a dare di nuovo la parola a lui, a Mario Schneider, e anche qui con calma, cercando di intendere ciò che siamo portati a fraintendere, no? Perché ci serviamo di uno strumento, cioè è evidente, no? tutto l'anno di Mecri ha questo dramma, no? Che parliamo di musica e ne parliamo. E dovremmo invece suonare, cantare o danzare. No? E però ci sono le sue ragioni, no? Per tutto questo. No? Si tratta di mettersi nel luogo giusto, no? Non si tratta di buttare via la parola, questo non l'ha detto mai nessuno. Per esempio, dice Schneider, un canto di lode emesso dalla morte o dalla fama, scusate, dalla fame, crea le acque e la terra. Ecco una frase enigmatica, no? Le acque e la terra, lo scroscio del tempo e la consistenza del corpo, delle cose. Il canto di lode. Il canto di lode è il canto, l'inno attraverso il quale il ritmo si rivolge fuori di sé per riempirsi per vivere, per incarnarsi, sicché ogni percussione del tamburo è quello che è detto qui, è un canto di lode emesso dalla morte e dalla fame. Voi direte, ma che strano modo. Bene. Supponiamo che ci sia un tamburo qui, un normalissimo tamburo, di quelli che usavano i greci, per esempio, meravigliosi. E uno viene preso dal desiderio di suonarlo. Non stiamo dicendo questo. Viene preso dal desiderio di suonarlo. Cioè ha una fame, ha un silenzio di morte, che vuole riempirsi di ritmi di vita. E questo è il principio del sacrificio. Il sacrificio è un principio di morte che si rivolge ai poteri, alle potenze della vita, che suona il suo tamburo. Suona il suo tamburo vuol dire crea il rito, fa il rito. Il rito attraverso il quale, appunto, è garantito il passaggio, il ponte dal cielo alla terra. Accalorandosi, la morte trae il fuoco dall'acqua mediante il suo inno. La melodia si tramuta allora in un canto luce, l'abbiamo detto sin dall'inizio, in un suono di luce, che è considerato il frutto del primo sacrificio e che è la sostanza acustica delle tre principali energie dell'universo: il canto, la nutrizione, la procreazione. L'universo è fatto di queste tre cose: canto, nutrizione, procreazione. Il canto è il ritmo delle altre due, è l'espansione ritmica, è la cavità, diciamo così, risuonante, che genera nutrizione e procreazione. Non c'è altro. Questo è tutto. Si tratta di suonare il proprio tamburo, quindi di cantare il proprio inno. Questo sta dicendo, no? In questo mondo tutti i fenomeni non sono che manifestazioni spirituali o materiali. Notate, spirituali o materiali è lo stesso, no? Non c'è differenza, sono spirituali in quanto sono materiali. È la cavità che rimbomba, la cavità è spirituale, sì, ma il rimbombo è materiale, dipende da che parte lo vedi, insomma, no? Quindi manifestazioni spirituali o materiali della sostanza sonora del sacrificio perpetuo, il sacrificio perpetuo. Il sacrificio perpetuo è la danza attraverso la quale i mortali si nutrono e si propagano procreandosi. Non c'è altro. La danza di tutti i giorni, la vita di ogni creatura, diciamo così, no? La conservazione del mondo è stata affidata al dio del tuono, concepito come un dio lupo o un dio cane, che è un cadavere vivente. Ecco, adesso tocchiamo un altro punto che vedrete a una profondità notevole. È un cadavere vivente, è un mediatore tra i vivi e i morti. La sua essenza è un grido animale, è già quella che invocano i sacerdoti quando cantano, appunto, no? Perché invocano il dio, eccetera. Grido animale che si mescola alle voci dei suoi morti, dei suoi animali o dei suoi strumenti musicali e che si identifica con essi. Ecco, qui va capito parola per parola, no? E purtroppo bisogna fermarsi, non è così semplice. Sta dicendo una cosa in realtà molto semplice. Sta dicendo che la conservazione del mondo, di ognuno di noi e del mondo in cui ognuno di noi è quello che è, questa conservazione è affidata a un tuono, siamo da capo col tuono, con Platone, è affidata a un tuono che è il Dio vivente, ma, più giusto, un cadavere vivente, ma, più giusto, un medium tra i vivi e i morti. E già, riflettete, riflettiamo, no? Se la conservazione del mondo è attraverso il grido, il tuono, l'inno, l'invocazione, il pianto del bambino appena esce dall'utero, dal ventre materno, che subito grida, no? grida perché viene dentro l'aria, no? Comincia a essere un tamburino, eh? Già aveva le sue premesse, lo vedremo più avanti molto bene, già nel ventre materno era un ipotetico tamburino. Il suo cervelletto era già intonato, ma poi quando esce diventa un tamburo vero, e emana il grido. Questo grido è la testimonianza della sua vitalità, ma la vitalità, la vita del tutto, ciò a cui costui nascendo viene, è un cadavere vivente. Perché un cadavere vivente? E poi dice, ma è un mediatore tra i vivi e i morti, porta con sé tutti i nostri animali, tutti i nostri morti. È perché il pensiero è sempre quello, no? Declinato in infiniti modi, ed è stupefacente questa variazione musicale continua del tema. Perché la vita non può essere un vivente. E la vita è la vita di tutti, diciamo così, no? E quindi non è questa tua, non è quella sua. La vita è un cadavere, non è vivente nel senso dei viventi, mi capite? Non può essere vivente come la gazzella, come il leone, come l'uomo, come la pianta. È il cadavere, per così dire, il teschio dentro il tamburo, no? Il cadavere entro il quale la vita si rinnova, e quindi è un ponte che porta con sé tutti i morti perché si traducano nella vita, perché tornino a vivere, diciamo così. E allora è chiaro perché il Dio, questo grido originario, mescola i morti, gli animali, gli strumenti e si identifica con essi, non essendo nessuno di loro, essendone in qualche modo la tomba, il cadavere, ma anche il principio del rinnovamento, il principio della vita. Bene, se abbiamo capito questo, allora vi ricordo alcuni elementi che già abbiamo incontrato. Qui li possiamo mettere così. Uno strumento musicale. Cos'è uno strumento musicale? Quello che si studia in conservatorio e che si tiene in visione nei musei. Ma in realtà ogni strumento musicale è un morto. Allora adesso tutto diventa... è un cadavere vivente, no? E lì è morto. Poi faccio... Ah, torna la vita. Gli ritorna dentro il canto, il grido, il ritmo. Quindi come strumento musicale al tempo stesso un cadavere vivente e un generatore di vita, diciamo così, un ponte della vita. Quando comincia a dispiegare la sua voce, si trasforma, diciamo così, il canto del cadavere vivente possiede la facoltà di rianimare, dicono questi miti, ogni primavera la vita sulla terra. Ogni primavera si canta il rito della primavera, perché questo cadavere che è la terra rinasca nei suoi frutti, nei suoi prodotti. Ecco l'incantesimo rituale del tamburo, che del solito si aggiungono poi dei sonagli per potenziare questo effetto magico, ma non vorrei perdermi in questi particolari. Vedete cosa dicono i Veda, l'avevamo detto a suo tempo, nel cartiglio numero 10, io ve li indico questi cartigli e vi prego di andarli a vedere, perché vedrete come questo incontro di oggi è un riassunto incrementante in maniera concreta tutto quello che abbiamo attraversato nei due precedenti incontri. Ecco, nei Veda si dice che il mondo fu creato dalla morte e dalla fame, cioè dal desiderio di riempimento della cavità originaria. E le cavità originarie sono due, come sapete, lo stomaco e l'utero. Come si è detto prima, no? Si tratta appunto di mangiare e riprodursi per tutti gli esseri di questa terra, diciamo così. Uno strumento musicale, dice Schneider, è un cadavere vivente, un mediatore tra i vivi e i morti, dunque un veicolo. Di qui l'idea molto bella, sulla quale ci sarebbero da leggere cose stupefacenti, che il tamburo in realtà è il carro sciamanico. Il tamburo è un carro che parte dalla terra e si inoltra nel cielo e si mette in rapporto appunto con la vita superiore. Sulla faccenda dei cadaveri viventi, ecco, Schneider ha tutta una parte bellissima che non posso riassumere qui, dedicata appunto non al mondo dell'India, ma al mondo del carnevale. Cioè nell'Occidente però ci rimane questa idea, no? Il carnevale è questo, il carnevale è pieno di cadaveri viventi. E noi ce ne siamo occupati, vi ricordo il nostro libro di Cri, Vita e Conoscenza, quando abbiamo parlato dei mamutones sardi. Lì parlavamo delle danze della povertà conquistata, queste stazioni luminose sulla collina che avevamo descritto lì. E lì c'era l'esempio tra le varie figure di questa danza finale, di questa danza apocalittica, dei mamutones. I mamutones sono proprio questo, no? Se uno va a vedere la figura, queste figure che sono dei cadaveri che danzano, degli scheletri, no? Ma pieni di vita, naturalmente, no? Perché sono strumenti che si mettono in movimento a carnevale e che a carnevale, rompendo gli indugi e ogni altra, come dire, legge, recuperano la loro vita originaria. Il carro sciamanico. Leggiamo un altro punto interessante del nostro Schneider. Un tocco per un tocco si comincia a capire, a intuire, no? Una grande visione d'insieme. Dice Schneider: i suonatori di tamburo sono di solito persone d'eccezione in queste culture, naturalmente, no? Da noi sono dei bravi professionisti, un'altra cosa. Però quando suonano, se sono dei bravi professionisti, la sentono l'acqua e il fuoco, eh? E come se la sentono? E l'emozione, e il riempimento, e la fame, il desiderio, sentono tutto. Come noi che li ascoltiamo, perché la musica è una magia, è l'incantamento della lingua universale, più universale che c'è. Arriveremo lì noi, a Occidente, arriveremo con queste frasi che sono letteralmente di Schopenhauer, no? Tali e quali. Dice dunque, i suonatori di tamburo sono persone d'eccezione poiché hanno un contatto diretto con i morti. Il sacerdote, che cos'è il sacerdote? È questo, no? Colui che ha un contatto diretto con i morti. Ed esercitano la propria arte non per libera decisione, ma per una vocazione imperativa o per una successione ereditaria, perché c'è la famiglia che per tradizione genera dei suonatori di tamburo. Questo tamburo rappresenta spesso un setaccio in cui lo sciamano riunisce le anime dei morti, no? Le setaccia, è meraviglioso. I lapponi se ne servono per predire la buona sorte. Un gran numero di sonagli aumenta la sua forza magica, lo si impiega soprattutto per riti di guarigione o per riti di pioggia, ma nell'Egitto antico e nell'antichità greco-romana appare molto spesso nelle tombe e nelle pitture murali e appare anche tra le mani del morto che ironicamente batte la sua gran cassa, diciamo così, no? Batte la sua gran cassa, se la porta nell'aldilà. E infine I canoni del patriarca Giovanni III, per esempio, proibivano alle donne di battere tale tamburo davanti alle tombe, perché fa rinascere, diciamo così, gli spiriti, no? Quindi le donne che sono un tamburo particolare, no? Sono preservate da questa azione o inibite da questa azione. Peraltro, numerose raffigurazioni antiche ci mostrano il timpano tra le mani della dea della terra, cioè la Magna Mater, protettrice dei morti. Ecco, vedete, queste sono connessioni, collegamenti fulminei, no? Quella che da noi è la Venere della preistoria, come si dice, no? La figura della Grande Madre Mediterranea. Beh, la Grande Madre Mediterranea è un grande tamburo. Ed è pensata anche come un grande tamburo nelle sue foggi ripiene, dove è due cose, sono le mammelle enormi e un ventre enorme, no? Che sono i due luoghi, il cibo e la procreazione. Quindi queste immagini così diverse nel mondo orientale poi non sono tanto diverse, cioè si riproducono in maniera molto efficace presso di noi. Possiamo allora cercare di tirare qualche conclusione. Ecco, potremmo dire così: l'esistenza primordiale, puramente acustica, subisce mascheramenti con l'irruzione della luce. Questa è la prima lezione, che è molto tipica di questo mondo e che per noi è molto lontana. Cioè, quello che abbiamo detto sin dall'inizio, cioè che è il suono, è la vibrazione ritmica del tuono, del suono, che costituisce l'esperienza primordiale. Dicevamo prima, noi quest'oggi andiamo indietro, cerchiamo di metterci in contatto con le origini presumibili, congetturali, di un vivente come l'uomo, e lì non troviamo luce, lì non troviamo la luce della parola, lì troviamo l'eco del suono, l'onda del suono, esattamente come accade per ognuno di noi che non nasce alla luce. Noi diciamo venire alla luce, ma oggi sappiamo molto bene che siamo presenti molto prima di venire alla luce. Venire alla luce è l'ultimo atto di una gestazione complessa, problematica, nella quale la nostra capacità di percezione si viene dissociando dalla percezione della presenza nel ventre materno in maniera molto precisa, cioè oggi lo possiamo mostrare empiricamente, come un po' alla volta, prima c'è il cuore che batte senza sentire che batte, poi c'è il cuore che batte nella sua differenziazione. E quindi c'è tutto un mondo nella cavità del tamburo, diciamo così, no? Del tamburo mamma. C'è tutto un mondo in questa oscurità, in questo nulla, in questo mondo dimidiato. Ecco, ma diciamo così, poi si viene alla luce e il venire alla luce è il grande shock. I psicanalisti su questo hanno lavorato molto, naturalmente. È il grande shock perché la luce, l'incarnazione del suono nella luce e quindi la pietrificazione progressiva del suono, perché di questo si tratta, del diventare pietra del suono originario, e dà luogo alla distinzione degli enti, la distinzione degli esseri e quindi l'illusione della realtà delle cose, l'illusione che è la vista, no? Questo i greci su questo erano abbastanza drastici, no? Prima zeorein, prima si vede, l'occhio. Quindi la verità me la dice lo sguardo, la visione, tutta la filosofia di Platone è fondata sulla visione. Quindi quello che vedo qui è, questo è la realtà. Ecco, qui si dice una cosa molto diversa, molto diversa. Si dice che quello che appare qui ha una, come dire, ha una progressione che ha un'origine molto più arcaica, molto più antica, molto più unitaria, cosmicamente unitaria, perché tutto quello che vedo è anzitutto un ritmo, è una pulsazione, è un'onda. Qualcuno dice che la fisica contemporanea è arrivata a dire qualcosa di simile, forse sì, ma adesso non vorrei inoltrarmi in un terreno pericoloso. Certamente qui si dice il contrario, no? Qui si dice l'essenza stessa della tua vita è la provenienza dal ritmo, e il ritmo proviene dal nulla e dalla morte. Tu sei di fronte lì all'essenza delle cose che ti sembrano così reali fuori. E la seconda cosa che abbiamo imparato è che nel mondo chiaro le cose solo lì assumono una natura distinta. Come vede il mondo un bruco? Chi lo sa? Ma certo non lo vede distinto così come noi lo distinguiamo attraverso la visione. È la visione che appunto consente la separazione, consente la distinzione. Ma queste cose che assumono forme distinte, tuttavia, dicono queste culture, conservano dentro di sé i loro ritmi originari. Allora, questo è un tavolo, questo è bianco. No, nel suo profondo è un tamburo. Batte la sua, il suo ponte, la sua transitoria emanazione, visione. Quindi la sapienza più profonda è quella che cerca l'unione dell'acqua e del fuoco in ogni cosa e non semplicemente l'apparenza visionaria, per dire così. E così potremmo aggiungere che l'incomprensibile della notte primordiale diviene comprensibile. Allora, la notte primordiale è incomprensibile perché non c'è niente da comprendere. Cosa c'è da comprendere nel buio, nel nulla del ventre materno? Chi comprende quello che sta fuori? È il medico, è il genitore. No, quando sei dentro tu non hai niente da comprendere. La notte primordiale è semplicemente nulla, di cui non c'è nulla da dire. Vedete qui una, come dire, un'inclinazione fortemente anti-ideologica, no? Fortemente anti-ideologica. Non c'è nessuna promessa di vita individuale eterna. È la vita che è eterna. Ma tu sei un ritmo e passi, no? E quindi nella notte primordiale non c'è nulla di comprendere, ma la notte primordiale diventa comprensibile perché la traduco in significati luminosi, no? Cosa sto dicendo? Sto dicendo la notte primordiale. E vedete, questo è un punto delicatissimo, un punto di una rilevanza estrema che sfugge continuamente in Occidente, sfugge continuamente nella filosofia, e questo è gravissimo che sfugga nella filosofia, a mio avviso. Cioè che il vissuto della notte, se di vissuto si può parlare, l'essere collocati nel nulla della notte, non ha niente a che vedere, nulla a che fare con nulla, notte, l'essere collocati, capite? E se tu non vedi questo, sei nella superstizione totale. Sei nel sogno del logos occidentalizzato che crede di poter definire le cose appunto attraverso la definizione logica. No? Cos'è notte? È la nostra grandezza socratica, ma anche il nostro limite socratico, no? Poiché non c'è dubbio che la distinzione va costantemente fatta. Un conto è che tu sei vivo. Un conto è che tu stai vivendo, un conto è che tu stai nascendo, un conto è che tu non sei ancora nato. E nessuno può dire, nessuno può comprendere questa cosa. Non è dicibile, è soltanto vivibile. Può essere solo vissuta, non detta. Così come il tamburo, pam pam. E che, lo puoi dire? E che cos'è, sarebbe il pam pam? Bisogna vedere questa cosa, no? Vederla nitidamente, non dimenticarla mai, in modo di dare poi al logos, alla ragione, alla parola, alla comprensione, alla spiegazione, alla musica che diventa suono e non è solo ritmo, il posto che merita, il posto che ha diritto di occupare, cioè ora ti racconto la comprensione della cosa. Non è la comprensione della cosa, anche se soltanto attraverso questa dizione io posso orientare il ritmo del tamburo, forse 2 più 3 oppure 3 più 3 più 5. È un inno, è un canto che mi mette in, come dire, sull'onda, in una maniera armoniosa con l'onda. Quindi l'incomprensibile della notte primordiale che tutti portiamo con sé, diceva questa cosa Chereni molto bella, in Miti e Misteri, questo libro meraviglioso di Chereni, diceva tutti noi portiamo dentro di noi la notte della nascita e la notte della morte. È profondissimamente così, ci portiamo dentro la notte della nascita e c'è anche quella della morte, siete sicuri? Sono dentro di noi e la nostra vita è un ponte tra questi due, evidentemente, no? Ecco, questa comprensione attraverso significati dice però, questa cultura, e Schneider lo esemplifica molto bene, sì, certo, noi la comprendiamo perché la traduciamo in un discorso, in un significato, in una serie di significati, nel testo degli inni, però in questo significato, in questi significati, si conserva sempre una parte nascosta. E la parte nascosta è la parte muta, la parte muta. Parte nascosta, più le pause di silenzio che sono dentro, alla parte, poi mi fermo, nascosto. Dentro ogni cosa che significa, dentro ogni cosa che parla, dentro ogni cosa che spiega, sta il silenzio degli oggetti muti, le pietre. Le pietre che cantano, si dice, no? In un libro straordinario, eccezionale, una parte nascosta che sta negli oggetti muti, che è il nucleo metafisico, dice Schneider, di ogni creatura, il nucleo metafisico. Quindi per la filosofia indiana non è propriamente il suono, ma il nulla silenzioso privo di pensieri e di forma l'origine. E come dargli torto? Certo che è questo, no? Quale può essere l'origine dei pensieri se non un nulla silenzioso che li partorisce, li accompagna, li silenzia. E questo silenzio, questo nulla originario che circonda il tutto, è ovviamente privo di forma, è ovviamente qualche cosa che non è un significato, che non è un pensiero, ma il suo nulla. La sua pietra, la sua materia, se vogliamo dire così. Bene, sapete, questo si legge quasi letteralmente così nel Timeo. E adesso ve lo leggo. Noi siamo partiti di lì, no? Poi siamo andati tanto indietro. Poi riprendiamo il Timeo, lo rileggiamo ricchi di questa esperienza, per quello che abbiamo potuto fare, e ci accorgiamo di cose straordinarie che nella lettura normale del Timeo non vede, perché la legge alla greca, che non c'è niente di male, va benissimo, ma la legge, avendo già dimenticato che il Logos vive del suo silenzio e non del suo significato, o non soltanto del suo... Timeo, il pitagorico, vi ricordate Platone, poi siamo andati indietro ai pitagorici, il pitagorico Timeo, dice queste cose, ve ne do una rapida lettura, poi facciamo l'intervallo, che fanno sobbalzare, no? Quando uno ha attraversato tutta questa serie di testimonianze, esperienze, punti di riflessione che ci mettono in seria questione, poi riprende in mano questi passaggi, dice il Timeo, siamo a 48 e seguenti, dice Timeo che sta parlando, ricominciamo quindi a parlare, ma prima di parlare, di raccontare la nascita dell'universo, di raccontare l'origine, quello che abbiamo detto oggi, no? Torniamo all'origine. Prima di raccontare l'origine, invochiamo la divinità salvatrice, la divinità sotera, che ci protegga ancora e ci salvi da un'esposizione stolta e assurda e che guidi un'opinione probabile. Se non si ricordano questi passaggi, si ha di Platone una visione troppo manualistica, no? Troppo semplificata. Platone sta dicendo che non vuole la verità, vuole qualcosa di plausibile. Quello che volevamo noi all'inizio, quando dicevamo ma della soglia originaria che ha partorito gli esseri umani, l'Homo sapiens, non sapremo mai in maniera limpida, luminosa, traducibile in parole, per due ragioni profondissime, perché essa è così remota che soltanto delle congetture la possono avvicinare, ma poi per una seconda ragione ancora più potente e ancora più disattesa. La prima la dicono tutti, ci vuole poco dire la prima. La seconda è che noi siamo venuti di lì e quindi mai e poi mai la vedremo da fuori. Noi non possiamo vederla da fuori. Ma vi ricordo che questo pensiero l'abbiamo imparato da Prajapati. Ed è un pensiero grandioso che non deve mai essere dimenticato. Dobbiamo starci attaccati, anche se esso crea un sacco di problemi, me ne rendo conto, ma questo è ciò che è assolutamente innegabile, no? Che noi siamo dentro Prajapati e che Prajapati si sviluppa dal suo interno, perché Prajapati è il tutto e come fa a svilupparsi dal suo esterno? Ma noi siamo nel tutto. E come possiamo svilupparci guardando il tutto dall'esterno? Quindi non guarderemo mai la nostra origine dall'esterno, ma solo dall'esserne originati, derivati. Ecco perché non si può che avere un'opinione probabile e ci dobbiamo salvare da esposizioni stolte e assurde. Aveva capito bene Platone. Le opinioni stolte e assurde hanno infestato la filosofia e la scienza sino ad oggi in maniera infernale. E continuano. E continuano perché, per tanti perché. E dice: occorre dunque analizzare più minutamente di prima il principio dell'universo. Guarda un po'. Allora, infatti, distinguemmo due specie. Ora dobbiamo chiarire anche una terza specie. Le prime due bastavano per ciò che si era già detto. La prima, posta come modello, il modello di Timeo, no? Che dice che il demiurgo guarda i modelli e li incarna nella pietra, nella terra, nel fango. Quindi le prime due bastavano, la prima posta come modello, intelligibile e immutabile, le idee, la seconda come riproduzione del modello, sempre in divenire e visibile, già è visibile, e quindi è poco vera, è poco reale, perché diviene continuamente. Allora però non distinguemmo la terza, e qui è il capolavoro del Timeo, ritenendo che bastassero le altre due, ma ora il discorso, badate, il discorso, non la verità oggettiva di Einstein, il discorso, questo discorso che stiamo facendo con i suoi ritmi e i suoi tamburi risuonanti. Ma ora il discorso sembra costringere a tentare di chiarire con le parole, badate, a tentare di chiarire con le parole, ogni passaggio ti lascia stupefatto, no? Com'è esatto, com'è preciso, a tentare di chiarire con le parole quello che non si può chiarire con le parole, a tentare di chiarire con le parole, diciamo così, anche questa specie difficile e confusa, è più che reale potremmo dire. E quale caratteristica naturale dovremmo pensare che essa abbia? Io la penso così, che essa sia il ricettacolo e quasi la nutrice di ogni divenire, il ricettacolo. Upodokke è la genitrice di Zene, Prajapati, il quarto mondo, il tamburo, il vuoto del tamburo, il nulla del tamburo, il ricettacolo. Si è detto certamente il vero, ma bisogna chiarire questo punto, sebbene sia difficile, se non altro perché inevitabilmente, proprio per questo, dobbiamo porci domande sulla natura del fuoco, degli altri elementi, ed è difficile, e continua a dire che è difficile, ma poi, più avanti, arrivando al dunque, immagina, dice, che noi tutte le figure geometriche possibili le plasmassimo in oro, triangolo d'oro, il quadrato d'oro, il cerchio d'oro. E se a uno, se chiedessimo a uno, indicando una di queste figure, gli chiedessero che cosa sia mai, per la verità la cosa di gran lunga più sicura non sarebbe di dire che è triangolo, che è quadrato, che è cerchio, ma che è oro, perché è l'oro la sua sostanza, no? Ma quanto al triangolo e le altre figure, non dire che queste esistono, perché mutano mentre si pongono. E in sostanza l'espressione di queste figure, il significato è quella cosa lì che chiamiamo triangolo, ma poi il triangolo si muta, ciò che rimane costante è l'oro. Ecco, il medesimo discorso vale anche per la natura che accoglie tutti i corpi. E di quello sta il tamburo. La natura che accoglie tutti, che deve essere sempre definita al medesimo modo. Infatti, non perde nulla della propria potenza, anzi, accoglie in sé tutte le cose e non assume assolutamente nessuna forma simile a nessuna delle cose che entrano in lei, ovviamente. Se contiene tutte le cose, non può essere fatta né come un quadrato, né come un triangolo, né con buona pace dei geometri. E non può avere nessuna figura, non può avere nessuna forma, evidentemente, perché le ha tutte, no? Tutte entrano dentro di lei, nessuna è lei. Per natura, quindi, è un ekmageion, è la parola magica, è uno stampo. È uno stampo, è un supporto. Per natura è uno stampo di ogni cosa, modificato e conformato da ciò che vi entra, e a causa loro appare ora in un modo, ora in un altro, a causa di quello che genera in se stesso, che vi entra dentro, appare come loro, ma non è come loro. Per il momento dunque occorre pensare a tre generi: quello che diviene, quello in cui si diviene e quello che rappresenta il modello del divenire. E conviene assimilare quello che riceve alla madre Tizene, il modello al padre e la natura intermedia alla prole, e pensare che se deve esserci un'impronta visibile e complessa di tutte le varietà, ciò in cui essa si forma sarebbe impreparato ad accoglierla se non fosse assolutamente libero da tutte le forme, pronto ad accogliere tutti gli enti, pronto ad accogliere tutte le creature, destinato ad accoglierle tutte quante. Dunque, ciò che accoglie in sé tutti i generi deve essere anche al di fuori di tutte le forme, al di fuori di tutte le forme, come nel caso degli unguenti profumati. Vi prego di ricordarlo, perché Plotino userà un'immagine molto affine. L'uno si propaga come il profumo degli unguenti o il profumo dei fiori, diciamo così. Come nel caso degli unguenti profumati, che si producono ad arte togliendo qualsiasi odore ai liquidi che debbono accogliere i profumi, non devono avere un odore per accogliere gli odori. E quanti tentano di imprimere in materie molli delle figure non lasciano che ci sia né che si veda alcuna figura, anzi le levigano preventivamente, le rendono il più possibile lisce. Allo stesso modo ciò che deve ricevere totalmente molte volte in se stesso le impronte di tutte le cose che sempre sono, conviene che sia per natura estraneo a tutte le forme. Perciò la madre è matrice di ciò che è stato creato visibile, di ciò che è stato creato visibile e insomma sensibile. Non dobbiamo definirla né terra, né aria, né fuoco, né acqua, né i loro derivati o le loro cause, mentre non sbaglieremo a chiamare tale una forma invisibile senza contorni, capace di accogliere ogni cosa, partecipe dell'intelligibile in maniera molto oscura e difficile da comprendersi, perché questo è un mito, naturalmente è un racconto, ma è un racconto che nello stesso tempo mostra la strutturale nullità, vacuità accogliente della Tizene, della generante, della madre generatrice, che appunto sta prima del primo, sta prima di ogni nascita, sta prima di ogni morte, congiunge i due elementi della nascita e della morte, suona continuamente l'inno della vita, si potrebbe dire così, no? Suona continuamente. E su questo inno che crea la terra, il fuoco, l'acqua, i vari viventi, è sul modello di queste forme viventi che poi nasce la parola. E poi la parola a suo modo suona il suo tamburo. Essendo anche la parola, anzi, la parola lo mostra in maniera molto chiara, no? Questa cassa di risonanza, dove se voi guardate solo a quello che dico, vedete poco. E dove bisogna guardare? Non è una cosa che si guarda con gli occhi, è una cosa che si, questo Platone pure lo diceva, no? Le idee non si vedono con gli occhi. E questo si percepisce mettendosi in sincronia, in sintonia, cioè percependo il tono, la modalità, la voce, la danza, la realizzazione. A Metri ci chiediamo sempre come si realizza, come si fa a cadere, ma sempre si fa a cadere. Il problema è che non ce ne rendiamo conto, no? E che non facciamo di questo accadere un consapevole inno, cioè una consapevole arte della espressione. È un po' questo il punto. Ma allora fermiamoci un attimo qui e poi riprendiamo. Io però c'è una cosa che ho saltato. E già, adesso la riprendo.